50 مره بتخاف اجيب لك
Non solo cuore, dal romanzo Sull'oceano di Edmondo De Amicis. Riduzione, adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Terza puntata. Ma già il caldo aveva guastato le cose anche a Poppa, come potei vedere benissimo la sera. Era una cosa da far compassione davvero. Fra quei quattro gatti che 10 giorni prima non si conoscevano, che dopo altri 10 giorni si sarebbero separati per sempre, che avrebbero dovuto tutti non pensare ad altro che agli affetti o agli interessi che avevano lasciato in Europa o da cui erano stati attesi in America, là, su quelle quattro tavole sospese sopra l'abisso, si era già ordita una trama intricata d'antipatie e di inimicizie. Asti nazionali fra il cileno e gli argentini, fra il peruviano e il cileno, fra gli italiani e i francesi, picche fra gli italiani di province diverse, gelosie miserabili di ambizione fra le signore. Una fungaia di passioncelle vergognose che si manifestavano in sguardi maligni, in ostinazioni reciproche di trascuranza o di avversione. Una metà dei passeggeri avrebbe messo le dita negli occhi all'altra metà. E non conto le altre sudicerie. E così nelle terze come nelle prime. Il mare si mostrò quella mattina in uno dei suoi aspetti più brutti e più odiosi. Immobile sotto una volta bassa di nuvole gonfie e inerti, di colore giallo sporco, di una apparenza viscida, come se fosse tutta una belletta di terra grassa in cui un rampone da pesca avesse a rimanere confitto come una stecca nel mastice. E pareva che non vi dovessero guizzare dei pesci, ma delle bestie deformi e immonde del suo stesso colore. Un aspetto simile presentano forse le pianure delle regioni occidentali del Mar Caspio, quando sono coperte dall'eruzione dei vulcani di fango. Se fosse vero che questo immenso mare, salato come il sangue, è dotato di una circolazione, di un polso o di un cuore, non è un elemento organico, ma uno smisurato animale vivente e pensante. Avrei detto quella mattina che egli volgeva in mente i più sconci pensieri. Caldo era forte quell'ora. Quasi tutti rimasero lungo tempo sul cassero all'ombra della tenda e io ebbi modo d'osservar meglio che la sera innanzi il cambiamento che si erano fatti in quegli ultimi giorni nelle relazioni tra i passeggeri. Un'amenità. Persone che nella prima settimana avevano dato segno di non potersi patire erano stretti ora in una conversazione che pareva amichevole. Altre, che da principio erano come cucite l'una all'altra, ora sembravano che si scansassero con ripugnanza. Una lunga navigazione è come una breve esistenza a parte, nella quale le amicizie nascono, maturano e cadono con la stessa rapidità con cui si avvicendano le stagioni sul piroscafo, dove si passa in 3 settimane dalla primavera all'autunno. La certezza di separarsi all'arrivo per non rivedersi incoraggia alle confidenze e fa piantare senza complimenti i nuovi amici al primo screzio. E la facilità di farsi passare per diversi o da più di quello che siamo è insieme uno stimolo a cercare amicizie e una cagione di altrettante rotture, perché facendo ognuno con noi il giuoco medesimo, appena scopriamo la truffa, è finita. Per queste ragioni le amicizie a bordo ballano la contraddanza. E poi non c'è cosa che faccia commettere tante piccole viltà come la noia. Il decimo giorno, piuttosto che annoiarsi, alcuni vanno ad attaccare umilmente la conversazione di certi altri che hanno offesi fino alla sera innanzi con una manifestazione evidentissima di antipatia. Quella sera tutto il piroscafo fu rallegrato da una celia superlativa fatta a uno di quella brigata. Un passeggero di terza che, avendo pagato il supplemento, desinava in seconda, ma passava la giornata fra i crocchianti del castello centrale. Era un ometto fra le due età, con la faccia rugosa come una mela cotta. Un buon diavolo, vestito come un sagrestano e che si dava aria di borghese agiato, ma semplice e credenzone come un fanciullo, e accarezzato da tutti perché possessore di una cassetta di bottiglie di vino che portava un fratello in America che difendeva gelosamente ad ogni insidia come un deposito sacro. La mattina, salendo in coperta, aveva fissato l'attenzione sul quadrante telegrafico del palco di comando che trasmette i segnali alla macchina. E come sul palco c'era il quarto ufficiale che desinava nelle seconde con lui, gli domandò che cosa fosse quel meccanismo. Quegli rispose che era il telegrafo. Il buon uomo rimase stupito. Il telegrafo? Esclamò. Per telegrafare? L'ufficiale capì al volo. Era un piccolo genovese, gran maestro di corbellature e sempre serio. Per telegrafare, rispose, si intende. O a che cosa deve servire? Per mezzo di un filo mobile noi ci teniamo in continua comunicazione col cavo sottomarino e mandiamo notizie all'armatore di 4 ore in 4 ore.
L'ometto espresse la sua ammirazione e poi disse timidamente, avendo già il suo pensiero: Già, non servirà che per uso del piroscafo. In via di favore, rispose l'ufficiale, serve anche ai passeggeri.
Ma allora, esclamò l'altro con un'espansione, io manderei un telegramma a mia moglie.
Un momento fu trattenuto dal pensiero della spesa, ma inteso che, per essere quella un'eccezione, si sarebbero attenuti alla tariffa ordinaria, fu tutto contento e scrisse il dispaccio.
Sto bene, mar buono, metà strada, ti abbraccio, eccetera.
E domandò se sua moglie avrebbe potuto rispondere.
Sì, certo, poteva rispondere.
Perché la conosco, disse. È donna da levarsi il pan di bocca per mandare una buona parola. E voleva pagare, ma
l'ufficiale non volle. Doveva fare il calcolo dei centesimi addizionali. Avrebbe pagato la sera, verso le 4, ritornando a vedere se ci fosse risposta. Felice, il buon diavolo se ne va lasciando il foglio. Ritorna alle 3, niente. Alle 3:30, niente. Alle 4 trova 10 benedette parole. Grazie, bene, Dio ti accompagni, prego per te, torna presto. Fuori di sé legge 2 volte, bacia il foglio, vuol pagare.
Ma che? Disse l'ufficiale. È una miseria da non parlarne. E poi farò passare il dispaccio come di servizio.
Piuttosto, poiché ha delle buone bottiglie in cassetta, ne stapperà una tavola e saremo pari.
E come no?
Ne stapperò una, ne stapperò due. Si dovrà stare allegri, eh?
La scienza dell'uomo a che cosa è arrivata?
Per farla breve, a tavola le due bottiglie furono stappate e bevute. E il povero uomo si esilarò tanto che ne fece stappare una terza, una quarta e tutta la cassetta, così ostinatamente difesa fino allora, fu asciugata. La notizia frattanto si era già sparsa e quando egli uscì di tavola, eccitato, rosso, trionfante, e salì sul castello centrale per fare il chilo, fu ricevuto con una chiassata di carnevale. Non capì subito perché lo beffassero, ma quando capì, mentre tutti si aspettavano di vederlo restar fulminato, si mise a ridere di compassione e se ne tornò verso il secondo esclamando: «Ignorantoni, bestioni, asinoni!» Beato, imperturbabilmente, in mezzo al concerto di latrati, di gnaulii e di canti di gallo che lo accompagnavano.
A momenti c'era da immaginare che fossero scomparse le terre dalla superficie del globo e che noi navigassimo sull'oceano universale, senza approdare mai più. Non erano più le acque gialle dei giorni innanzi, ma il cielo bianco, il sole bianco, un mare che pareva un'immensa lastra di piombo e sul piroscafo tutto quello che si toccava scottava.
E il caldo cocente non era il peggio.
Era un puzzo d'aria fracida e ammorbata che dalla bocaporto spalancata dei dormitori maschili ci assaliva su azzaffate fin sul cassero. Un lezzume da metter pietà a considerare che veniva da creature umane e da far spavento a pensare che cosa sarebbe seguito se fosse scoppiata a bordo una malattia contagiosa. Eppure, si diceva, non vi erano più passeggeri di quanti la legge consente che si imbarchino in relazione con lo spazio.
Che mi importa se non si respira? Ha torto la legge.
Essa permette che si occupino sui piroscafi italiani uno spazio maggiore quasi di un terzo di quello che è concesso sui piroscafi inglesi e americani. E non è là a vedere se il tutto ben trovato dalla polizia alla partenza sia mantenuto poi durante il viaggio?
a impedire, per esempio, che si imbarchino in altri porti più passeggeri di quello che rimanga di posti, e che si caccino viaggiatori sani nello spazio riservato agli infermi, e che si improvvisino dei dormitori alla bella Diana.
Per 1500 viaggiatori di terza classe non c'è un bagno. E dicano quello che vogliono gli igienisti che hanno fissato il numero necessario dei metri cubi d'aria, la carne umana è troppo ammassata. E che una volta si facesse peggio, no scusa, oggi ancora è una cosa da far con passione e muove a sdegno. Intanto, man mano che s'alzava la colonna termometrica, crescevano, per il commissario, le occupazioni e i fastidi. Principalissimo dei quali era il dormitorio delle donne, in cui doveva scendere molto sovente di giorno e di notte per stabilire il buon ordine e vegliare alla pulizia. Anche a non tener conto del da fare, sarebbe bastato quello spettacolo obbligatorio a disamorare dell'ufficio qualsiasi galantuomo. Si immaginano due piani sotto coperta, come due vastissimi mezzanini rischiarati da una luce di cantina, e in ciascuno di essi tre ordini di cuccette posti l'una sull'altra tutto intorno alle pareti e nel mezzo, e lì circa 400 tra donne e bambini poppanti e spoppati e 32 gradi di calore. Qui, nella cuccetta più bassa, dormiva una donna incinta con un bambino di 2 anni, sopra di lei una vecchia settantenne, sopra di questa una giovanetta sul primo fiore. Là si allungava una cafona calabrese accanto a una signora caduta nell'indigenza, più oltre un'avventuriera di città che si dava il belletto al buio, a fianco di una contadina timorata di Dio che dormiva con la corona del rosario tra le mani. A scendere là di notte si vedevano spenzolare dalle cuccette capigliature grigie, trecce bionde, fasce dilattanti, orribili stinchi senili e belle gambe di ragazze, e un cenciume di scialli, di vestiti, di sottane di tutti i colori, come bandiere dell'esercito infinito della miseria. E sul tavolo dei mucchi confusi di stivaletti, di zoccoli, di ciabatte, di legacci di scarpette, di calze da mettere sgomento, a pensare che erano mucchi di questione di battibecchi preparati per il domani all'ora della levata. Molte non dormivano. Il commissario si avanzava in mezzo a un cicaleccio fitto di conversazioni, rotto da risa represse, da vagiti, da sospiri di ragazze, da gemiti di donne oppresse dal caldo, da mormorii di vecchie che, non potendo chiudere occhio, masticavano paternosti e avemarie. Tratto tratto era chiamato da una mano o da una voce sommessa e doveva chinarsi o levarsi in punta di piedi per ascoltare un lamento o una protesta.
«Signor commissario», le diceva uno nell'orecchia, «ci metta rimedio lei, c'è quella ragazza del numero 25 che è uno scandalo! Ci ho qua sotto due ragazzetti! Le dica di stare a dovere! Oh, in che luogo siamo?»
Un'altra voleva che avvertisse le due vicine di sopra di non mettere i piedi di fuori e di parlare più pulito. Le vecchie, in particolar modo, lo tormentavano per le buone maniere e denunziavano le colpevoli in gran segretezza, rabbiose.
«Ci ponga un po' mente lei, signor commissario. Loro non vedono niente. Mi scusi». «C'è il numero 77, quella bionda, che ogni notte al tocco sale in coperta e non torna più che alle 4. È una porcheria che deve finire!»
Altre volevano cambiare di posto a cagione di una vicina asmatica o perché la ragazza che avevano allato, un poco di che, senza dubbio, spandeva un puzzo di muschio da mandare la testa per aria. E il commissario doveva quietarle.
«Vedremo! Provvederemo! Dormite intanto, riposate, datevi pace!»
E andando innanzi così al chiarore fioco della lanterna, intravedeva delle madri addormentate che si stringevano i bambini al petto, respirando affannosamente, col viso contratto da un sogno doloroso o spaventevole.
dei semi giovanili non scoperti per caso, delle bocche senza denti spalancate nel sonno come se urlassero, degli occhi che luccicavano nell'ombra fissandolo con un sorriso che faceva un'offerta. E qualche volta, per le corsie, si abbatteva in un viso sospetto che doveva sottoporre a un interrogatorio. «Dove andate a quest'ora?»
«Su, per un'occorrenza.»
«Con quegli occhi in sul lucchero? Vi do tempo 5 minuti, e poi vi tasterò il polso.»
Un po' più in là si arrestava a fare una ammonizione.
«Ve lo dico per l'ultima volta, se non vi trovo domani con la camicia cambiata, ve la taglio! Non avete vergogna?»
E la rimproverata rispondeva qualche volta il vero, purtroppo.
«Non ne ho altra, signorino!»
E avanti, di corsia in corsia, da una parte rimetteva sul cuscino il capo di una bimba nuda che sporgeva troppo in fuori, dall'altra faceva tacere due comari bracuone che si scanagliavano a bassa voce per una questione nata la mattina alla ripartizione della galletta. E 4 passi più in giù faceva coraggio a una povera donna, sola, che, presa dalla malinconia, piangeva sul capezzale, dicendo che aveva il presentimento di non trovare più suo marito in America. E a furia di passare e di ripassare, conosceva il modo di dormire di tutti. La bolognese, che stava coricata di fianco, toccava, con l'anca enorme, la cucetta di sopra. La bella contadina di Capracotta si rivoltava come uno scoiattolo. Quelle due ciuffone di coriste dormivano con le gambe e le braccia buttate di qua e di là come le aste di una X. La signora decaduta si teneva disteso addosso quel povero vestito di seta nera come il drappo funebre della sua antica fortuna. La più bella e tranquilla era anche nel sonno la ragazza genovese che riposava supina, lunga, tutta coperta come una statua di regina distesa sulla sua tomba di marmo. Ma la vista di tutte quelle canizie misere, di tutte quelle madri senza casa e senza pane, dormenti sopra l'oceano, a migliaia di miglia dalla patria abbandonata e dalla terra promessa, gli teneva lontano dalla mente ogni pensiero sensuale, anche davanti alle molte nudità ostentate e inconsapevoli che gli occorreva di vedere. Egli passava là sotto come un medico in un ospedale.